Bene, buonasera a tutti. A nome del comitato organizzatore della seconda edizione del Festival della Psicologia. Il tema che affrontiamo in questo incontro assume un interesse assoluto per due motivi. Il primo è che il modo con cui noi viviamo, il rapporto tra mente e corpo, è cosa risaputa, è un modo che ha ricadute sulla nostra vita di relazione, ha ricadute sulla nostra vita individuale. Ma c'è anche un secondo motivo estremamente importante per cui si segnala alla vostra attenzione questo tema. Il concetto della relazione tra mente e corpo da qualche tempo a questa parte sta modificandosi, si modificano i paradigmi che sono alla base di questa relazione. Per capirci dobbiamo fare un breve salto all'indietro nel tempo di circa 4 secoli. Nella prima parte del 600 il filosofo francese Renato Cartesio elabora una idea per la quale lo spirito, la mente per meglio dire, e la materia sono due realtà distinte e indipendenti tra loro. Cartesio riprende in qualche modo alcuni spunti di tradizioni filosofiche antecedenti, basti pensare alla scuola di Elea nel VI secolo avanti Cristo. L'idea di Cartesio prende piede all'interno della filosofia, per cui noi cominciamo a distinguere, se pensiamo un attimo, noi come ci vediamo, come un io circondato da un corpo. La nostra mente dovrebbe controllare il nostro corpo. C'è questa idea di separazione che, dicevo, prende piede da Cartesio in poi nella filosofia, ma attenzione, non soltanto nella filosofia. Proprio a quell'epoca, nel 600, inizia la fondazione e lo sviluppo delle scienze moderne, come noi le conosciamo. E quindi anche le scienze adottano questo tipo di idea, questo concetto di separazione, in alcuni momenti addirittura dualistico tra mente e corpo. Basti pensare, per le scienze che noi interessano particolarmente, la medicina studia un corpo inteso come sommatoria d'organo, nel suo funzionamento. Tutto quello che non riguarda strettamente il corpo non appartiene strettamente all'ambito della medicina. Nascono la psichiatria prima e la psicologia successivamente per quelli che vengono, noi possiamo definire, i disturbi non corporei, cioè i disturbi mentali. E mi sovviene, in uno dei primi trattati di psichiatria, cito una definizione: morbus sine materia, no? Quindi malattia che non ha un'evidenza somatica, che non ha un'evidenza fisica. Cosa accade? Nello sviluppo delle scienze, questa idea, questo concetto di separazione, quindi tra spirito e materia, tra mente e corpo, non regge. Noi vediamo una prima autorevole disconferma negli anni 20. La meccanica quantistica, la fisica quantistica, deduce da alcune osservazioni sperimentali che si riuscivano a fare all'epoca, si cominciavano a riuscire a fare all'epoca, che la materia non può essere scomposta in piccole unità fondamentali indistinte, ma risulta da una rete di relazioni, di interazioni complesse tra le varie parti del tutto. Noi abbiamo Successivamente la psicosomatica ci dice molto chiaramente che alcuni disturbi in ambito psichico si manifestano, hanno una loro manifestazione a livello fisico. La biologia prima, le neuroscienze poi ci fanno capire come taluni processi biochimici influenzino l'umore, influenzino quindi la nostra mente. Con tutto questo noi cominciamo a vedere quindi che questa idea di separazione tra mente e corpo non può reggere ed è destinata a mutare, ed è mutata. Sono stati introdotti nuovi paradigmi. La mente e il corpo vengono visti come un sistema integrato che dialoga, il cui funzionamento è spiegabile in termini di relazioni, di interazioni tra le varie parti, sono i cosiddetti modelli olistici. E questi hanno avuto il loro sviluppo anche all'interno della psicologia clinica e anche all'interno della psicoterapia. È molto interessante questo processo che è attualmente in corso di ridefinizione. Per darvi un'idea, il concetto di salute sta mutando sulla base di questi nuovi paradigmi. La salute è visto come un concetto multidimensionale, dove intervengono fattori di tipo psicologico, ma anche fattori di tipo biologico e fattori di tipo sociale. La malattia stessa viene vista come uno stato di squilibrio temporaneo che può favorire un nuovo e più duraturo benessere. Quindi vedete che è estremamente interessante e importante questo tema e i relatori che avremo qui con noi, i nostri ospiti, ci aiuteranno a mettere a fuoco alcuni aspetti di queste nuove scoperte, di queste situazioni nuove che all'interno della psicologia e della psicoterapia si stanno affermando. Ve li presento nell'ordine in cui effettueranno i loro interventi. Alla mia destra il professor Walter Bruno, che è medico psichiatra, ha lavorato per 20 anni nelle istituzioni psichiatriche bolognesi e è membro della Società Psicanalitica Italiana e cito i due settori principali dei suoi studi, l'immagine corporea e i disturbi del comportamento alimentare, per capire come il professor Bruno potrà dirci sicuramente alcune cose interessanti relativamente a questo rapporto, a questa relazione tra mente e corpo. Alla mia sinistra il professor Alessandro Salvini, docente di psicologia clinica e psicopatologia alla facoltà di psicologia dell'Università di Padova, dove precedentemente ha insegnato psicologia della personalità e psicologia della tossicodipendenza, se non sbaglio. Il professor Salvini è autore di studi in diversi ambiti, qui ne cito uno perché è quello più direttamente correlato con il nostro tema, cioè sugli studi sui presupposti metodologici delle psicoterapie. A questo proposito il professor Salvini ha pubblicato nell'agosto dell'anno scorso assieme a Gioacchino Pagliaro un libro edito da UTET del titolo Mente e psicoterapia. Infine siamo particolarmente lieti di avere anche quest'anno con noi il professor Renzo Canestrari, che con la sua attività, permettetemi di dire, ha contribuito significativamente allo sviluppo, alla crescita della psicologia in Italia. Professor Canestrari, professore emerito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, fondatore e per lungo tempo direttore dell'Istituto di Psicologia qui dell'Università di Bologna, dove insegna psicologia generale. autore di numerose pubblicazioni sulle quali molti studenti di psicologia si sono e si stanno formando, saprà darci sicuramente un contributo estremamente importante. Prima di cedere la parola ai nostri ospiti, vi ricordo che al termine dei loro interventi ci aspettiamo domande da parte vostra, anzi loro stanno facendo uno sforzo apprezzabile per contenere gli interventi e per permettere quindi di dare a voi la possibilità di porre domande, perché è un momento sicuramente estremamente interessante ed estremamente importante. Bene, lascio subito la parola quindi al professor Walter Bruno. Prego.
Grazie per l'incoraggiamento dell'applauso che mi è utile, perché nonostante è un argomento che io diciamo conosco da tanto tempo, ogni volta che si parla in pubblico c'è una certa emozione. E poi se ci rimane tempo voglio dire qualcosa sul tipo specifico di questa emozione, sul legame di aspettativa e di risultato che si crea tra chi parla, chi ascolta e chi ascolta rimanda a chi parla. Dunque i rapporti tra mente e corpo. I rapporti tra mente e corpo io li presenterò in una maniera assolutamente specialistica, non in termini generali, e riguardano soprattutto e specificamente i cosiddetti disturbi della condotta alimentare, l'anoressia e la bulimia. Sono argomenti così molto abusati, se ne parla moltissimo e se ne parla da molti punti di vista, e io ho potuto notare che esiste è esistita una discrepanza tra l'attenzione mediatica che questi disturbi hanno avuto e la risposta medica, e l'attenzione medica che invece c'è stata, che è stata fortemente in ritardo. Questi disturbi sono comparsi sulla scena medica, diciamo, alla fine dell'Ottocento, perché prima di questo, come ricordava il dottor Ingenito prima, la psichiatria non c'era, erano cose viste in un altro contesto, ed è anche di questo contesto che io vorrò parlare un pochino dopo. Dunque, questi disturbi sono stati descritti per la prima volta sulla fine dell'Ottocento, anzi in verità furono descritti la prima volta nel 1500 da un medico napoletano e poi da Morton inglese, da Simone Porzio che era un medico napoletano, poi da Morton inglese, ma le due grandi descrizioni cliniche che hanno la dignità clinica sono state fatte sul finire dell'Ottocento da un medico francese che era Lasègue e da un medico inglese che si chiamava Gull. E uno indipendentemente dall'altro, è a questo Gull che si deve la parola anoressia. Erano delle curiosità. Chi è interessato a questo argomento, vi inviterei a leggere queste descrizioni, perché se noi non sapessimo che sono passati 100 anni da quando sono state fatte, si potrebbero pubblicare oggi sul Corriere della Sera o su Repubblica, su un inserto medico, tanto sono precise. E per esempio Lasègue prestava molta attenzione all'ambiente familiare, no? Ai rapporti tra la figlia e il contesto familiare, mentre Gull prestava più attenzione alla malattia, si sforzò di fare una descrizione oggettiva di questo quadro. Quindi sin dall'inizio si pose questo problema di distinguere il malato dalla malattia. Accade che questo, torniamo adesso al nostro interesse mediatico, a cui non è mai seguita, diciamo, una risposta medica, e questo richiede alcune riflessioni. La prima riflessione è questo: esiste un meccanismo mentale di difesa dall'angoscia che si chiama negazione, ed è un meccanismo che è stato scoperto dopo quello che tutti voi conoscete, che è la rimozione. Qual è la differenza tra queste due cose? la negazione e la rimozione è qualcosa che nasconde alla coscienza un contenuto mentale inaccettabile e lo rende quindi inconscio. È stato questo alla base dei cosiddetti dei disturbi psicosomatici. Mentre la dissociazione è qualcosa che non nasconde alla coscienza, ma rende estranei questi contenuti mentali, come se non ci riguardassero. Allora è accaduto che dopo questa attenzione mediatica molto forte, molti dibattiti televisivi, immagini raccapriccianti, non è mai seguita una risposta medica attendibile e qualitativa, come se si emettesse un grido di dolore e poi subito dopo appunto il problema veniva negato. Ci è voluto un certo tempo a che l'attenzione mediatica svolgesse la parte buona della sua azione, non quella collusiva con la negazione, ma una parte di stimolo. Quando si è preso coscienza che esisteva questo problema, che alla fine dell'Ottocento era stato descritto accuratamente, ma era una curiosità medica, perché Gull descrisse, mi pare, 8 casi e la Seg 6, no, erano delle curiosità, a un certo punto ci siamo trovati invasi, sommersi da questo problema, dall'anoressia e dalla bulimia, quindi non si è potuto più chiudere gli occhi, ma ancora a quel punto la risposta medica ha avuto bisogno di una certa latenza perché si potesse organizzare. E questo perché questi disturbi necessitano di una integrazione di saperi, di un sapere psicologico, di un sapere medico, di un sapere sociologico, di un sapere antropologico. E tutti questi saperi, che fino a poco tempo fa, hanno vissuto ognuno nel proprio angolino, ignorando, comportandosi come se gli altri non esistessero, e ha richiesto un certo lavoro organizzativo. E quindi questo gap tra attenzione mediatica e risposta medica comincia ora a colmarsi, e comincia a colmarsi perché è, come capite, difficile la costituzione di una mentalità medico-psicologica al posto di una mentalità solo medica o solo psicologica. E l'integrazione tra saperi diversi è una cosa molto difficile. È una cosa difficile perché in qualche modo riprende la difficoltà che è insita nelle persone che soffrono di questi problemi. Queste persone non riescono ad integrare facilmente la mente e il corpo. La mente e il corpo si comportano come se fossero due separati in casa. Ognuno fa la sua strada, ognuno si comporta a suo modo, ignorando l'altro, e noi ci accorgiamo che questo lavoro di integrazione, che è quello che si fa nelle varie psicoterapie, diciamo, fatte bene, ha proprio il compito di favorire le ragioni del corpo e le ragioni della mente. C'è un altro problema ancora. L'opinione pubblica è molto spaventata dalle immagini dell'anoressia, perché facilmente si induce in ciascuno di noi l'immagine della morte per fame. Morire di fame, come il conto Ugolino, no? Morì di fame o divorò i figli, Dante lo lascia incerto questo passaggio, non a caso, perché i fantasmi primordiali che noi abbiamo dentro non sono mai netti, bianchi e neri, sono sempre complessi, ammettono come due soluzioni diverse, cioè si teme di morire di fame o si rischia di essere cannibalici, di distruggere e di mangiare l'oggetto d'amore, potremmo dire. Un'altra difficile integrazione che vorrei sottolineare è la seguente. Mentre dunque l'opinione pubblica vede lo spettro della morte per fame e se ne ritrae negandola prima di poter approntare una difesa giusta, il paziente che soffre di questi disturbi non teme affatto di morire di fame. Il paziente è animato da un grande bisogno di affermare la vita. Ha, potremmo dire, dentro di sé un'intenzione buona. Allora è importante distinguere l'intenzione del paziente dal risultato della sua condotta. La condotta può essere distruttiva e portare una persona al pronto soccorso, portarla facilmente anche a rischio di morte, mentre la sua intenzione è un'intenzione buona, è un'intenzione curativa, con la quale noi dobbiamo cercare di entrare in contatto, perché se non cogliamo le ragioni del digiuno, le ragioni positive del digiuno, noi lasciamo indietro una cosa molto importante. Tutti gli argomenti razionali di rassicurazione o di mostrare a una persona che è dimagrita, che sta morendo, che gli viene una pancreatite, che cadono i capelli, che non sono, come dire, come dicevo prima, negati, cioè sono visti ma non sono considerati come propri, perché la persona è animata da un grandissimo desiderio, da un fortissimo desiderio che richiede un io forte per essere sostenuto, che porta al digiuno. Cioè vediamo che esiste una condotta negativa, rifiutante, che ha il risultato, un risultato distruttivo, ma che è animata da una intenzione buona. Ed è con questa intenzione che noi dobbiamo entrare in rapporto. È un'intenzione che mira a salvaguardare fortemente il sé, la propria autostima, ed è sorda ad ogni argomento razionale. Dunque questa intenzione va così snidata, va approfondita, va conosciuta, e quindi questo richiede un assetto psicoterapico, che vuol dire un assetto di neutralità, di non prendere parte per il bene e per il male, ma vuol dire cercare di comprendere le ragioni profonde, le ragioni del cuore, ma richiede anche un intervento medico, il quale nel frattempo si occupi di contrastare e arginare i risultati distruttivi che questa condotta intenzionalmente buona può sortire. Dunque, per cogliere questa intenzione buona, dovrei parlarvi di un caso clinico. E un caso clinico non si può raccontare in questo contesto. Io sono anche particolarmente diffidente dal raccontare i casi clinici anche in situazioni molto professionali, perché si viola una sorta di un patto di riservatezza più che di segretezza, e non mi sembra eticamente corretto raccontare cose personali che nascono in un contesto in una situazione pubblica, per quanto personale e intima è questa una situazione pubblica. Allora, mi servirò, e qui vi leggerò due paginette perché sono scritte in una maniera migliore di quella che io potrei recitare a voce, di un caso clinico del 1300. Parlava prima di fare un salto indietro nel tempo. Facciamo un grande salto indietro nel tempo e io voglio presentarvi Caterina da Siena. Caterina da Siena, patrona d'Italia, con la quale io mi sono incontrato casualmente per quelle influenze che i pazienti hanno sui terapeuti, direi circa una ventina d'anni fa, quando uscì in Italia un libro scritto da uno storico americano che si chiama Bell, dal titolo Digiuno e misticismo, uno studio su 170 sante italiane. Questo professore ha avuto una lauta borsa di studio come sono quelle americane, ha potuto girare per 2 anni nei conventi dell'Italia centrale, dell'Umbria, della Toscana, delle Marche, si è divertito moltissimo a guardare queste cose e ha scritto un libro molto bello che chi è interessato potrebbe ugualmente leggere, sul quale io però non sono d'accordo sulla tesi di fondo, in quanto lui considera queste condotte digiunatrici di queste nostre sante, Caterina da Siena, Veronica Giuliani e moltissime altre, come se fossero delle anoressiche mancate. Ora, io non sono d'accordo su questo, su questa tesi, nonostante il libro sia molto stimolante. Non sono d'accordo perché non si può applicare una categoria psichiatrica attuale ad un contesto mistico e religioso come era il contesto del 1300. Tuttavia, a leggere queste cose, come io vi leggerò qualcosa, ci sono molte suggestioni. Ci sono molte suggestioni che io lascerò volutamente insaturate un po', perché mi auguro che vengano fuori le domande prima che io vi dica la mia lettura di queste cose. Una brevissima premessa è questa. I disturbi della condotta alimentare sono disturbi di carattere psicologico che si esprimono nel corpo. Il corpo è chiamato a fare una funzione mentale per il quale non è tagliato e non è strutturato. Dunque il nostro compito, il compito terapeutico, è quello di cercare di riportare la via che dal mentale è andata dal somatico dobbiamo ritornare al mentale. Quando noi facciamo questo lavoro di ricostruzione, che cosa troviamo spesso? Troviamo che i disturbi della condotta alimentare sono una declinazione possibile tra una difficile integrazione tra i bisogni di dipendenza e le spinte all'autonomia. Questo è un passaggio maturativo molto delicato, molto importante, che può essere, come dire, disturbato a tanti livelli, a livelli più primitivi, e sono i casi più gravi, ma anche a livelli più tardivi, un poco come quando noi abbiamo la febbre può voler dire che uno ha una laringite, che ha una tracheite, che ha una polmonite, che ha una bronchite. Quindi il digiuno non deve essere tout court etichettato come anoressia, e non tutte le anoressie sono uguali, perché riflettono momenti diversi in cui i bisogni di dipendenza e le spinte all'autonomia possono essere così disturbati. La parola anoressia, un attimo ancora prima di introdurvi Santa Caterina e poi finisco, il momento più importante, migliore, per intervenire terapeuticamente è quando c'è fortemente la condotta del rifiuto, cioè quando l'io è forte, perché noi speriamo di poter utilizzare questa spinta negativa dell'io, che è negativa ma che contiene una forte energia, speriamo di convertire questa spinta negativa in una spinta costruttiva. Un poco come dice quella formuletta di matematica che tutti abbiamo studiato a scuola, che un negativo moltiplicato un negativo dà un positivo. È una cosa difficilmente comprensibile, tutti l'abbiamo appresa, indica che c'è una possibilità di trasformare una spinta negativa in una spinta costruttiva. Dicevo, la parola anoressia indica forse che è stata coniata da Gull. Se voi pensate che deriva dal prefisso negativo alfa e dal verbo greco orego, che vuol dire desiderare. Come vedete non ha un diretto riferimento al cibo, ma piuttosto al desiderio. È come se uno, nei casi estremi più gravi, fosse privato di ogni capacità di desiderio. Si chiude in sé. Il mondo esterno non interessa il proprio corpo, si è indifferenti ai risultati distruttivi della propria condotta, e ciò nonostante l'io è fortemente arroccato su questo rifiuto, perché vuol dire che difende qualcosa di estremamente e altrettanto vitale.